Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianaIRIB. E sempre su Instagram: Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Pajam, l'Iran smentisce la versione americana su colloqui a Doha. Inghilterra e Johnson sempre più in bilico, lasciano altri 4 ministri. G20 Lavrov terrà colloqui bilaterali con omologhi di Turchia e Cina. Salve amici e ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è giovedì 7 luglio 2022. La data di oggi si ricorda l'anniversario del martirio dell'imam Muhammad Baqir, la pace sia con lui. Radio Italia esprime le sue più sentite condoglianze per questa triste ricorrenza. A tra poco vi presento un notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare uno speciale dedicato alla ricorrenza religiosa odierna. Per chi vuole ricevere le programmazioni di Radio Italia in format audio, basta andare sul nostro sito pastode.com/it. Per scriverci il nostro indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. A tra poco. La Repubblica Islamica dell'Iran non ha avanzato alcuna richiesta che andasse oltre l'accordo sul programma nucleare, il piano d'azione congiunta globale del 2015, siglato tra Teheran e le maggiori potenze mondiali. Non abbiamo richieste che vadano oltre l'accordo nucleare, contrariamente ad alcune affermazioni da parte dei media americani, ha detto in una conferenza stampa congiunta a Teheran il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdullahian con il suo omologo del Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Sani. Le nostre richieste fanno parte dell'accordo nucleare. Il capo della diplomazia iraniana ha quindi smentito le affermazioni fatte martedì dall'inviato americano per l'Iran Robert Molley, che alla radio pubblica americana NPR ha detto: gli iraniani anche a Doha hanno aggiunto richieste che chiunque potrebbe considerare non avere nulla a che fare con l'accordo nucleare. Abdullahian ha apprezzato inoltre la buona accoglienza e gli sforzi costruttivi da parte del governo del Qatar, che ha ospitato il recente incontro tra l'Iran e il 4+1 per il rilancio del Barjam. Il Qatar è uno dei paesi prioritari nella politica estera di Teheran. Questi due paesi musulmani si trovano nella regione importante anche nell'area strategica del Golfo Persico, loro posizioni su importanti questioni regionali sono vicine. Negli ultimi anni, dopo l'imposizione di sanzioni contro il Qatar da parte di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrain ed Egitto, la risposta positiva dell'Iran per aiutare il popolo e il governo del Qatar ha aiutato molto questo paese ad affrontare la linea dura di Riyadh. Non si arresta emorragia, in un certo senso, di ministri nel governo inglese di Boris Johnson. Sarebbero altri 4 quelli che infatti hanno deciso di lasciare l'esecutivo inglese nella giornata di giovedì, proprio stamane. Si tratta del ministro per l'Irlanda del Nord, Brandon Levis, del ministro per la sicurezza, Damian Hinds, di quello per la scienza, George Freeman, e della ministra del tesoro, Helen Whatley. Il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, terrà oggi colloqui bilaterali con omologo turco Çavuşoğlu e quello cinese Wang Yi, a margine della riunione dei ministri degli esteri del G20 Lo ha riferito questa mattina il Ministero degli Esteri di Mosca all'agenzia di stampa TASS. L'incontro dei capi della diplomazia del gruppo dei 20 si svolge oggi e domani presso l'isola indonesiana di Bali. Un agente della polizia di Detroit, nello stato del Michigan, è rimasto ucciso in una sparatoria avvenuta mercoledì sera in base alle informazioni rilasciate dal capo della polizia cittadina James White. Due agenti hanno risposto ad una chiamata per colpi d'arma da fuoco. Giunti sul posto, hanno trovato un uomo armato con un fucile d'assalto che ha iniziato a sparare contro di loro. Uno degli agenti ferito è deceduto poco dopo in ospedale, mentre l'altro ha risposto al fuoco uccidendo assalitore. Un uomo armato con due bottiglie incendiarie è stato arrestato dalla polizia di Washington dopo aver scagliato una delle Molotov contro agenti delle forze dell'ordine. Secondo la ricostruzione fornita dagli agenti, il 26enne Bernard McCutchen ha scagliato una bottiglia incendiaria contro agenti della polizia di Capitol Hill. Poco più tardi è stato arrestato e le autorità americane non credono che l'uomo intendesse aggredire personalità politiche. Cambiamo pagina. Il presidente algerino ha organizzato un incontro tra il presidente dell'autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas e il capo dell'ufficio politico di Hamas Ismail Haniyeh. L'incontro si è svolto a margine della cerimonia del 60° anniversario dell'indipendenza dell'Algeria dalla Francia, riporta la TV algerina. All'incontro hanno partecipato anche diverse altre autorità, tra cui il capo del servizio di intelligence generale, il generale Majid Farage, nonché numerosi altri funzionari del movimento di resistenza islamica palestinese Hamas. L'autorità nazionale palestinese ANP di Mahmoud Abbas ha criticato i risultati del test forense statunitense sull'omicidio della giornalista di Al Jazeera Shirin Abu Aghele. Il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price ha dichiarato: dopo un'analisi estremamente dettagliata, esaminatori indipendenti di parti terze nell'ambito di un processo supervisionato dal coordinamento della scienza degli Stati Uniti non sono riusciti a raggiungere una conclusione definitiva sull'origine del proiettile che ha ucciso giornalista Abu Aghele. Ha aggiunto: in risposta, ANP ha insistito sul fatto che il contesto in cui è avvenuto il crimine, così come esame del procuratore generale dello Stato di Palestina e diversi rapporti indipendenti hanno concluso che i militari del regime israeliano hanno preso di mira la giornalista insieme ad altri reporter. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Sondaggio: per 72% degli inglesi Johnson dovrebbe dimettersi. Nonostante oltre 40 membri del suo gabinetto si siano dimessi a causa di una serie di scandali, il primo ministro inglese Boris Johnson ha respinto mercoledì le richieste di dimissioni anche da parte dei suoi fedelissimi e ha licenziato uno dei suoi ministri. Sono lontanissimi i giorni del trionfo al suo debutto a Downing Street nel 2019 con la promessa di realizzare la Brexit. Per il leader conservatore, ieri è stato il giorno più difficile da quando è in carica, circondato da vicende imbarazzanti e da una raffica di accuse di menzogne. Diversi ministri di alto livello, tra cui alcuni suoi stretti alleati, gli hanno chiesto di dimettersi perché la situazione è diventata insostenibile. Il leader laburista dell'opposizione, Keir Starmer, ha denunciato uno spettacolo patetico alla fine del suo regno, mentre il leader del partito nazionalista scozzese alla Camera dei Comuni, Ian Blackford, ha chiesto elezioni anticipate. Secondo un ultimo sondaggio ieri, il 72% degli inglesi ritiene che il primo ministro dovrebbe dimettersi, già notevolmente indebolito dallo scandalo delle feste illegali organizzate a Downing Street durante la pandemia del Covid-19. Johnson è sopravvissuto ad un voto di sfiducia da parte del suo stesso partito qualche settimana fa. Ma secondo la stampa inglese, dietro le quinte, il fronte anti-Johnson starebbe manovrando per organizzare un nuovo voto in tempi brevi, modificando l'attuale regola che protegge il capo del governo per altri 11 mesi. L'elezione del consiglio direttivo del potente comitato 1922, che ha il compito di decidere sulla questione, si terrà lunedì. A Johnson resta meno di una settimana.
Imam Baqir, la fonte della sapienza. Nel nome di Dio il Clemente, il Misericordioso. Dio non volle permettere che gli uomini si perdessero e per questo ha inviato loro i profeti per guidarli. Ma la morte del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi mette fine alla catena profetica iniziata con Adamo e continuata con Noè, Abramo, Mosè e Gesù, la pace sia con loro. Occorreva dunque un grande spirituale della condotta degli uomini che fosse desse prova della veridicità della religione e dirigesse la comunità. Questo è l'imam, la guida. Egli deve soddisfare un certo numero di condizioni, conoscere la religione, essere giusto ed esente da difetti. In altre parole, essere il migliore del suo tempo. Egli viene investito dallo stesso profeta e quindi dall'imam che lo ha preceduto. La data di oggi coincide con l'anniversario del martirio del quinto imam degli sciiti. L'imam Muhammad Baqir, alayhi salam, raggiunse il martirio avvelenato il 7 di Zilhajja 114 dell'Egira. L'imam Baqir alayhi salam disse ai suoi figli: se volete che Dio sia contento di voi, obbedite ai suoi comandamenti, non considerate nessuno di essi meno importante. Può darsi che la soddisfazione di Dio consista proprio in quelle piccole cose. Sappiate che gli amici di Dio sono nascosti tra la gente, quindi non umiliate nessuno. Può darsi che si tratti di un santo o uno degli amici di Dio. Nacque a Medina il primo di Rajab dell'anno 57 dell'Egira, Sua madre era Fatima, figlia del secondo imam alayhi salam, Muhammad, figlio del quarto imam. Era chiamato al-Baqir per la sua capacità di risolvere anche i problemi più difficili e complicati. Infatti, al-Baqir significa il rivelatore oppure colui che risolve. Per la sua somiglianza con il suo avo, Muhammad, al-Baqir fu chiamato col nome di Muhammad, la pace sia con lui, e il suo soprannome gli fu dato perché si credeva che il bisnonno gli rivelasse ciò che alle normali persone restava occulto. Fu il primo imam la cui ascendenza, tanto da parte paterna quanto da parte materna, risaliva direttamente all'ultimo profeta dell'Islam. La storia della sua vita può essere suddivisa in due periodi: il periodo prima del suo imamato di circa 35 anni, assolutamente sereno e pacifico, condotto nella natia Medina. Il secondo è il periodo dell'imamato di circa 20 anni, del tutto dedicato alla diffusione del credo islamico. La vita del quinto imam ha dato inizio ad un cambiamento radicale del pensiero nel mondo islamico. Nel corso della sua vita, l'imam Baqir alayhi salam, da un lato, chiariva per la gente le basi del pensiero e della fede islamica, e dall'altro, attraverso critiche, dibattiti e discussioni razionali, impediva che le interpretazioni non corrette e le superstizioni allontanino la gente dalla vera religione. L'imam Baqir, la pace sia con lui, era il fondatore di una grande università islamica e preparò il terreno per uno dei più grandi movimenti scientifici e culturali di tutti i tempi. I suoi insegnamenti, che corrispondevano con i detti del profeta dell'Islam, hanno originato una grande rivoluzione scientifica del mondo islamico. Durante la sua epoca, i governatori umayyadi erano così impegnati nelle crisi politiche interne da non poter limitare e infastidire, come al solito succedeva, gli Ahlul Bayt, ovvero la famiglia del profeta. Quindi i nobili imam trovarono un piccolo spazio per insegnare alla gente il vero Islam e a diffondere le conoscenze profonde della religione divina. L'imam Baqir alayhi salam era conosciuto anche come Baqirul Ulum, cioè colui che fende gli oceani della scienza, ovvero rivelatore della conoscenza. Dovuto alla sua profonda conoscenza religiosa e giuridica e al suo zelo di maestro, il figlio e successore di Muhammad al-Baqir, l'imam Ja'far al-Sadiq, la pace sia con loro, fu suo studente e beneficiò appieno delle sue non comuni conoscenze. È per questo riconosciuto come percursore della giurisprudenza sciita, che sarebbe stata poi organizzata dal figlio Imam Ja'far al-Sadiq. Il carattere dell'imam era un insieme di etica e morale ai loro massimi livelli e la scienza e la saggezza infinita. Fu grandemente rispettato dai suoi contemporanei. Molti furono gli studiosi sunniti che hanno ascoltato lezioni dell'imam Baqir, la pace sia con lui, o che hanno studiato sotto la sua guida. Tra loro possiamo ricordare Zuhri, Abu Hanifa, Malik ibn Anas, Shafi'i. Anche gli storici di quell'epoca hanno citato le affermazioni del nobile imam, tra loro Tabari, Blazari, Khatib Baghdadi e Zamakhshari.
Thank you.
Si racconta che un giorno d'estate, mentre l'imam Muhammad al-Baqir, sia lodato dal Signore, stava uscendo dal suo giardino stanco e sudato, un musulmano gli disse: «Alla tua età ti dedichi all'agricoltura? E che cosa diresti ad Allah se morissi ora?» Il santo imam alayhi salam rispose: «Beh, se morissi ora me ne andrei obbedendo ad Allah, perché sto guadagnando da vivere per me stesso e per quelli che devo mantenere e non dipendo da altri». Con ciò l'imam alayhi salam intendeva dire che non si pratica la religione passando tutto il periodo pregando in moschea per poi dover chiedere l'aiuto economico ad altri per poter vivere. La vera adorazione consiste nel recitare la preghiera doverosa, as-salat, osservare il digiuno, saum, e poi lavorare per guadagnarsi da vivere, per poter pagare le tasse, zakat e homs, su quanto si è guadagnato in modo da poter aiutare coloro che per motivi di salute o di età non possono lavorare. L'imam Muhammad Baqir alayhi salam morì avvelenato il 7 di Zilhajjah 114 dell'Egira e sepolto accanto al suo padre nel cimitero di Medina. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze a tutti i fratelli e sorelle per questa triste ricorrenza.